di Sognatori alla seconda parte della puntata Fisica della Terra.
Sicuramente non inseguire questo modello sempre più capitalista, quindi acquistare, 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 non abbiamo bisogno di tutta questa roba che tre quarti è inutile, semplicemente sì, questa voglia di avere questo materialismo. E poi...
Sì, adesso c'è un po' il trend del second hand shop.
Questa è una cosa
che
positiva.
Comunque ci sta, anche lì non, un mercato comunque sempre più in crescita.
Speriamo
comunque anche però di prodotti che non rilascino però plastiche, perché a quanto so tanti prodotti di abbigliamento sono fatti con microplastiche, sì, che poi durante il lavaggio in lavatrice vengono rilasciate nell'acqua, sì, e questo rilascio di microplastiche cosa effettivamente può comportare?
Questa è una grossa domanda. Allora, io ti posso dire che per quello che ho studiato io, che è ovviamente limitato perché non mi occupo di plastiche, secondo me è più una cosa chimica. Mm. Si parla molto di plastiche a livello di inquinamento, di cambiamento climatico, però poi dal punto di vista chimico è un'altra cosa.
Okay.
Molto spesso le plastiche, la maggior parte, non sono nocive dal punto di vista che le ingerisci e ti può venire, non so, un tumore piuttosto che una malattia particolare, però si vanno ad accumulare. Come vediamo, molti animali muoiono magari per l'accumulo di... E poi ovviamente, come molto spesso accade, secondo me, nella storia dell'uomo, mm-hmm, noi prima facciamo, poi le conseguenze le scopriamo dopo.
Sì, esatto.
Quindi anche ad oggi vengono fuori un sacco di prodotti e, come dici te, vengono rilasciate un sacco di materie nelle nostre acque, nei nostri fiumi, nel nostro sottosuolo. Però di preciso poi quale sarà il loro ritorno, cioè il loro riscontro dal punto di vista della salute,
lo vedremo.
Non tutti lo sanno. Poi sicuramente c'è qualcuno che sa più di me, senza ombra di dubbio, però non lo sappiamo. Sappiamo sicuramente che andiamo a produrre delle isole artificiali di plastica in mezzo all'oceano, vediamo i video tutti i giorni.
Sì, sì.
E andiamo ad uccidere animali.
Certo, perché loro mangiano la plastica, poi magari se è il caso ce li mettono pure a tavola.
Esatto.
Ma soprattutto anche, non lo so, cozze, vongole, che comunque sono filtri del mare. Quindi filtrano e noi ci mangiamo cosa? Quello che loro hanno filtrato, che è la nostra spazzatura principalmente.
Sì,
questo è assurdo.
Così. Quindi non ti so dire adesso, okay, che sicuramente ci sarà qualcosa che inquina anche a livello di salute. Precisamente non te lo so dire, però ti so dire che molte plastiche non sono inquinanti dal punto di vista della salute,
mm-hmm,
ma quanto comunque vanno ad inquinare, vanno per l'appunto ad uccidere la biodiversità, e come sappiamo è molto importante, perché c'è tutto un equilibrio che noi diamo per scontato, ma che non lo è.
Mm-hmm.
Ovviamente quando una specie muore, anche qui un punto molto importante, molto spesso quelle che si fanno anche per il cambiamento climatico sono pubblicità relative ad animali, vuoi, mm-hmm, che questo animale si estingua, scompaia.
Sì, sì, dona, tot.
Esatto, ovviamente l'estinzione esiste da sempre. Non è una cosa che non,
sì,
è meglio. È come l'evento,
sì,
naturale.
I dinosauri sono
estinti,
esatto, non è stata di certo colpa nostra. Quindi.
A cambiare è la frequenza con cui avviene.
Mm-hmm.
Ovviamente se si estinguono una marea di specie in un brevissimo tempo, c'è qualcosa che non va. E le specie sono importanti perché fanno parte di un equilibrio.
Noi perché hanno una funzione specifica all'interno della biodiversità.
Esattamente. E andando a togliere determinate specie, poi ce n'è anche un ritorno negativo per noi.
Mm-hmm. Come ad esempio potrebbe sparire l'ape, poi non ci sarebbe più l'impollinazione,
viene,
quindi non ci sarebbero più fiori.
Sì, sì,
giusto?
Esatto. O ad esempio io leggevo delle banane.
Mm-hmm.
Le banane ad oggi credo che quella coltivata sia una sola specie. Se dovesse venire fuori una malattia per le banane,
non ci sarebbe più le banane.
Dopo le banane si estinguerebbero, perché noi abbiamo tolto la diversità nelle banane. Ad oggi viene coltivata solo una determinata
un tipo di
specie,
banana,
esatto,
che c'ha la polpa all'interno, invece quella la prima forse aveva solo semi, mi sembra.
Oddio,
la prima banana.
Questo non te lo so dire, può essere.
Mi sembra di sì, che poi con le evoluzioni, mischie di specie, poi siamo anche arrivati a questo. Poi ho conosciuto anche una ragazza che viene dal Brasile e mi ha detto che la banana che mangiamo noi non sa di banana effettivamente, perché
okay,
lì in Brasile hanno un altro tipo di...
Okay.
Di banane,
okay.
Però sì, comunque, come dici tu, effettivamente è grave che spariscano queste specie. Poi magari,
sì,
effettivamente hanno una funzione particolare, non come le zanzare, però è esseri che, cioè, che hanno un ruolo specifico.
Esatto. Cioè, la zanzara che sia l'animale più odiato
al mondo. Immagino un futuro alla Cronenberg, non so se hai visto l'ultimo film, Crime of the Future.
No.
Dove praticamente ci sono questi esseri umani, questa società dove gli crescono dentro altri organi o altri tumori.
Okay.
Che principalmente sono dovuti al fatto che hanno inquinato talmente tanto il loro mondo di plastiche che gli hanno che il loro corpo genera in continuazione questi tumori. Loro non riescono più neanche a mangiare cibo normale, e quindi lì nel film creano tipo delle sorte di sedie che gli aiuta nella digestione, roba strana. Però fatto sta sì che il topic del film è che alla fine c'è la gente che mangia la plastica, perché si è creato un tumore, un nuovo stomaco, un tumore nello stomaco che digerisce la plastica, wow. Gli acidi e tali da digerire la plastica. E quindi c'è anche questo, diciamo, contrasto tra i mostri che mangiano la plastica e gli esseri normali. Quindi sì, mi immagino anche un futuro come quello, perché
sì.
L'uomo si deve o si adatta o si estingue come essere, diciamo.
Purtroppo sì, cioè ovviamente l'adattamento è un processo molto lungo,
esatto,
e quindi sì. Noi pensiamo drasticamente all'estinzione, però per la velocità a cui stiamo andando adesso le macchine possono produrre a una velocità mostruosa, cioè le aziende, le grosse imprese hanno dei sistemi che producono quantitativi di merce giornaliera impressionante, mm-hmm. Cioè il rilascio di inquinanti è
ai massimi storici.
Poi no, vabbè, ovviamente ci sono anche molti processi che vengono per l'appunto adattati e resi sostenibili. Oggi più che mai, per fortuna, speriamo, o perlomeno nei paesi sviluppati, ovviamente, perché c'è anche questo grosso contrasto e magari dopo lo diciamo. Però sì, è che ovviamente la nostra capacità di adattarci è molto più lenta rispetto alla nostra capacità di inquinare oggi.
Certo.
Penso lo sarà sempre, cioè, a meno che un giorno l'uomo non arrivi ad essere una specie quasi perfetta che ingerisce un po' di veleno e la quantità
non
giusta
nulla.
E dopo non succede nulla. Cioè, quello che oggi sono i vaccini, no? Però anche per sostanze molto più nocive. Magari un giorno ci arriveremo, però sì, ad oggi la nostra evoluzione verticale è lentissima, cioè richiede generazioni su generazioni.
Sì, cioè chi parla di hackerare il proprio DNA e fare cose folli, cioè curare instant, andando
proprio
a mirare quello che è la malattia o il virus, però siamo forse ancora lontani.
Sì, lì bisogna andare ad agire a livello cellulare, quindi andare sulla replicazione del DNA, che ovviamente oggi si studia e si sanno già un sacco di cose, ma è qualcosa di davvero microscopico e molto complesso,
certo.
Perché ovviamente poi andando ad alterare potrebbero saltare fuori anche altre alterazioni, come solito quando vai a creare qualcosa di nuovo ci sono
delle conseguenze certo.
Che non conosciamo, che è un po' la plastica ad esempio, che è un materiale miracoloso,
sì.
La plastica ad oggi fa di tutto, è resistente, è flessibile, è durevole, cioè
il boom credo dei polimeri è stato durante la seconda guerra mondiale all'incirca,
più o meno sì. Però lì, anche oggi, cioè,
e lì poi tutto è stato prodotto praticamente con la plastica, perché
sì è un materiale straordinario, cioè non possiamo assolutamente
dire nulla su questo.
No, esatto. La plastica è un materiale insostituibile, no, si può sostituire, però sicuramente ad oggi la tecnologia sviluppata sulla plastica fa sì che, non so, esempio della sportina, come si dice a Bologna, della busta con cui si va a fare la spesa, e non c'è nulla che te la sostituisca come quella di plastica. Cioè ad oggi quanti si lamentano di quella fatta biodegradabile?
Sì, esatto, quella diciamo che è un po' inutile, esatto. O si prende quella di stoffa fatta con la canapa,
esatto.
Non so.
Perché tiene un quarto di quella di plastica.
Vero.
Ed è uguale, uguale identica. Però anche lì, come tutto, bisogna avere pazienza. Si arriverà alla tecnologia. Bisogna all'inizio è così, bisogna investire su qualcosa, col tempo ci si arriverà.
Sì, ad esempio le bioplastiche potrebbero un po' sostituire alcune delle plastiche che sono oggi in commercio. Ad esempio il PLA che uso per la stampa 3D è in teoria è fatto a base di semi di piante e non a base di oil, quindi di petrolio. Questo è quello che so del PLA. Poi non so qual è il processo chimico che loro utilizzano per produrlo. Oppure riciclare altre plastiche per ricreare filamenti che poi possono essere riutilizzati.
Certo.
Quindi il riciclo della plastica, eccetera. Poi ovviamente non so se tutte le plastiche o tutti i polimeri si possono riciclare. E poi dipende
parte,
anche...
Tutti, non lo so, però la maggior parte...
Perché poi anche nel riciclo bisogna anche valutare le proprietà che... il materiale riciclato che ovviamente non è lo stesso che avevi prima, come può essere il riciclo dell'alluminio o di altri metalli. Tipo di tipologie di alluminio ce ne sono 7-9 e più e le sottocategorie, quindi poi una volta che tu vai a riciclare 7 tipi di allumini diversi e ne ottieni uno, che tipo di proprietà ha quell'alluminio lì? No, giustamente, sì, non è la stessa cosa.
Ma poi anche solo...
Non è easy, non è semplice.
Non sempre in un processo chimico-industriale è possibile separare tutto e arrivare ad avere quel materiale.
Quindi ovviamente un po' di inquinanti.
Esatto.
Di...
Quindi ovviamente anche per quello il materiale finale non sarà mai... Non so, come nel riciclo della carta.
Sì,
comunque
sì.
C'è dell'inchiostro o qualcosa, quello non puoi eliminarlo del tutto. Quindi la carta riciclata non avrà il colore bianco del foglio nuovo.
Certo.
Però
è importante riciclare, anche se alcuni dicono, sì, io faccio la riciclata, poi arriva quello col camioncino e butta tutto in una cosa.
Sì, certo.
Ho sentito di storie, non so, forse a Roma, che un mio amico si era svegliato, era andato fuori casa e ha visto questo tipo che caricava tutti i bidoncini su un unico cassone.
Quello è un grosso... Ma sì, anche lì, cioè, questo credo ancora oggi in molte città sia così, nel senso che si fa la differenziata. Ma poi finisce tutto in una centrale, in un termovalorizzatore, in cui poi solo una parte viene riciclata, il resto viene bruciato.
Bruciato e basta.
Sì.
Quindi,
quindi la differenziata è servita ben poco.
Esatto, cioè se alla fine non è tanto chi è all'inizio della catena che fa l'errore, poi in mezzo c'è qualche step che non viene effettivamente fatto, effettuato.
Sì, secondo me il problema grosso oggi... E non so da quando ci sia questo problema, penso già da tempo, è che sta a monte, nel senso, così non ho detto nulla, e noi siamo costretti a dover guardare tutto.
Quindi noi siamo a valle.
Esatto, noi dobbiamo informarci su tutto perché dobbiamo capire se una cosa è fatta in un modo etico, sostenibile e quant'altro, e se no siamo degli ignoranti, se no siamo persone a cui non frega nulla, eccetera e via dicendo. Però, cioè, non è giusto. Uno non può, durante la vita di tutti i giorni, dover stare attento a tutto quello che fa. È impossibile. Certo. Tu non dovresti vivere, cioè, o meglio, dovresti vivere...
Con l'ansia di dover...
Dovresti vivere per controllare cosa hai intorno, per ogni cosa che fai. Il problema è che le cose dovrebbero essere fatte in modo giusto, corretto. Cioè, tu quando acquisti del cibo o un prodotto, quello dovrebbe essere fatto nel miglior modo possibile, sostenibile possibile.
Certo, ma anche perché ci stiamo allontanando dal topic principale, però effettivamente la natura umana è fatta anche di abitudini, quindi magari una persona cresce e ormai una persona sviluppata, magari c'ha 40 anni, 50 anni, con gli insegnamenti dei propri genitori a vivere in un determinato modo, arriva tizio di 19 anni e dice, vedi che tutto quello che hai fatto finora è una stronzata, l'hai fatto male. E anche questo, secondo me, è cambio generazionale. Cioè,
c'è bisogno di
non solo di educazione, ma anche di un ricambio generazionale, proprio per, diciamo, scacciare via le vecchie abitudini, che sono anche cattive abitudini, e, diciamo, crescere le nuove persone di domani con buone abitudini.
Assolutamente sì. Cioè, è un po' quello che ti stavo dicendo prima, tra paesi sviluppati e no. Ho detto magari se ne parla... Ti dicevo di paesi sviluppati o meno prima, ho detto magari ci ritorniamo, perché dal punto di vista dell'inquinamento e quindi del clima, perché l'inquinamento, come abbiamo oggi vediamo e ci sono sempre più evidenze, è correlato al clima. E ovviamente i paesi sviluppati oggi fomentano tanto il fatto che loro tentano di cercare in tutti i modi di essere sostenibili, però va detto che invece i paesi in via di sviluppo, quelli poveri, la maggior parte giustamente forse se ne fregano, ma anche perché giustamente dicono voi avete inquinato come dei pazzi per arrivare ad avere una qualità della vita.
Certo, adesso alta. Noi non possiamo...
E adesso sta a vedere che perché voi avete inquinato tutto il mondo, noi non dobbiamo inquinare, cioè...
Per non svilupparci anche noi.
Esatto, cioè, semplicemente... E quindi anche questo è davvero una situazione molto difficile.
Che poi per gli stati la corsa all'oro, la corsa alle armi non ha, diciamo, ha il paraocchi. Quando c'è, parliamo di questo tipo di corse, o comunque la corsa ad essere sempre più, diciamo, un paese ad alto sviluppo, come può essere magari ora in questo momento i paesi arabi, che stanno puntando un sacco su costruire nuove città in mezzo al deserto con l'aria condizionata,
ecco,
a palla.
Quelli sarebbero da estinguere. Mi dispiace dirlo, cioè, anzi no, non mi dispiace dirlo, però se potete non andateci, perché sennò sviluppate una catena di turismo che favorisce per l'appunto questi posti, che ovviamente sono ultra insostenibili, cioè, mm-hmm. Solo che anzitutto la loro ricchezza si basa su combustibili fossili.
E forse anche un po' di schiavismo.
Punto due, dal punto di vista morale, etico e per quanto riguarda la vita della popolazione di quei posti, sì. Parliamo di posti in cui già solo per questo non bisognerebbe andarci.
Sì, esatto.
In più, a maggior ragione, se costruiscono tutte queste città artificiali, finte, che magari avranno il loro fascino tecnologico, architettonico, però si fondano su...
Ma che poi è una società finta, sì. E non hai un ambiente, secondo me, naturale in cui vivere, ma neanche crescere un bambino, secondo me. Cioè, per questo anche negli ultimi anni, stiamo divagando un sacco, sì, però sì. Vabbè, facciamo stare chiacchierata, poi taglio. Negli ultimi anni sono uscite cose come un sacco di intolleranze, certo. Di allergie, che prima magari non c'erano. Perché? Perché cresciamo, nasciamo in ambienti troppo controllati, non abbiamo la possibilità di avere un contatto diretto con i batteri che il nostro sistema immunitario deve conoscere per poterli comunque affrontare.
Certo.
E abbiamo un sistema immunitario ridicolo, anche e soprattutto al fatto che mangiamo carne con antibiotici, non siamo più, non reagiamo neanche più all'antibiotico, cioè non ci fa niente. Ho letto uno dei... delle parole chiave ricercate in America, oltre a strat warming, era dovuto al batterio della candida,
okay.
E che si è sviluppato un nuovo batterio in America che non riesce, con gli attuali antibiotici non riescono a contrastarlo,
certo.
Ci sono persone che sono morte di candida in America.
Vale.
Quindi è anche una come dire, una conseguenza del nostro comportamento, tutto questo. E, come dici tu, andare a vivere lì in una situazione sì ideale, ma finta, perché comunque tutto, la spiaggia è finta, il mare è finto, la tua casa è finta, cioè è tutto un ambiente comunque artificiale. Sì, te lo godi, però...
Sì, magari è bello per una settimana, due, però poi... Cioè, quindi no, bisogna abolirli. Abolire, mi dispiace, ma abolire assolutamente.
Ultimo argomento che volevo trattare, visto che sono siciliano, degli incendi,
okay.
Durante l'estate e del perché c'è tutta questa quantità di incendi, okay. Se è naturale, se non lo è, cosa effettivamente possiamo fare per impedire o diminuire questo, okay. Fenomeno.
Allora, sempre la base è sempre quella, il frame di partenza è sempre lo stesso. Partiamo da un fenomeno che c'è da sempre, mm-hmm. E che deve esserci, perché sembra assurdo, lo so, ma in realtà l'incendio è anche un processo positivo, perché va a creare un terreno neutro,
mm-hmm.
Fertile, da cui si andranno a sviluppare poi colture batteriche, vegetazione e quindi ci sarà una seguente crescita. Come un po' la morte,
okay.
Brutto da dire, magari topic non bellissimo, però cioè, se non ci fosse, c'è vita ma c'è anche morte, cioè è un ciclo che si deve aprire e si deve chiudere. Mm-hmm. E così anche gli incendi, cioè gli incendi in realtà sono un aspetto negativo e positivo e da sempre ci sono, e ciò che cambia, ciò che fa il cambiamento climatico è semplicemente aumentarne la frequenza o aumentarne l'intensità. Il discorso ritorna sempre lì.
Okay.
L'incendio esiste da sempre, però aumentando le temperature le probabilità di incendio sono molto maggiori. Ed essendoci temperature più alte, ovviamente ma si divagherà magari più in fretta, sarà più difficile da fermare, ci sarà magari meno risorse di acqua da usare per fermarlo o qualsiasi sostanza si decida di usare. E quindi sì, il punto è sempre questo.
Quindi comunque, purtroppo... cioè secondo te comunque è una questione naturale, non è un incendio dovuto dall'uomo?
Diciamo dolosi, lasciando stare gli incendi dolosi, quelli ovviamente...
Sì, no, perché per la quantità...
C'è la pazzia umana e lì...
Esatto.
Non, dal nostro, per quello che è l'argomento della nostra chiacchierata... Non ci possiamo fare niente.
Sì, esatto, quello è vero, no? Perché altro perché c'è stato un giorno, credo, ci saranno stati sì 100 incendi in Sicilia e io tipo no, non ci potevo credere.
Però sì, anche solo l'incendio, pensiamo a un incendio casuale, mozzicone di sigaretta, inconsapevole, doloso, però non voluto. Ovviamente se le temperature sono più alte, questo significa che la vegetazione magari è più secca. Una vegetazione è più facile più secca, è più facile che anche un incendio che prima capitava di rado, magari si spegneva dopo un metro perché incontrava della vegetazione fresca, adesso invece divampi e si estenda per chilometri in poco tempo.
Certo, sì, poi lui è tutto secco in Sicilia, quindi...
Quindi sì, cioè, è ovviamente tutto legato.
Okay.
Soprattutto quando parliamo di clima
e poi l'aria anche lì si scalda ancora di più perché diventa insopportabile. Certo, cioè, c'è un centinaio di incendi e la gente lì non riesce neanche a uscire di casa.
Certo. Dopo c'è un rilascio di particelle, c'è un rilascio maggiore di CO2. Ovviamente bruciano gli alberi che sono degli stoccatori di CO2. L'albero è una piccola banca di CO2, per questo sì. Piantano un sacco di alberi, adesso ci sono queste campagne enormi di piantiamo alberi, perché l'albero è uno stoccaggio di CO2 naturale, che ci costa relativamente poco, ci dà un bel paesaggio, ci dà ossigeno.
Vero. Riduce magari anche la temperatura media nelle città.
Riduce temperatura e quindi piantare alberi è assolutamente positivo.
Ottimo.
Ovvio, se non andiamo a piantare una specie che non c'entra nulla in un luogo, cioè...
Quello potrebbe capitare.
In centro a Bologna.
Come le palme in centro a Milano.
Esatto. Poi vabbè, può anche essere bello, adesso non so magari quali aspetti possa avere positivi e negativi dal punto di vista... Perché anche lì ovviamente te vai a mettere una specie, però a quella specie poi si correlano sempre... Sembra una cavolata, però ci saranno dei batteri correlati, poi magari... forme di vita un po' più grandi che si sviluppano.
Funghi dell'albero.
E quindi dopo è un attimo che vada ad essere o a distruggere quelle che sono le popolazioni endemiche, quelle che sono le popolazioni del luogo.
Wow. Quindi immagino un fungo di un albero preso da una zona della terra, portato lì perché magari è fashion, per il fungo
si evolve. Tutti gli altri, quella che è la vegetazione, o tre quarti della vegetazione che è tipica di quel posto. Quindi bisogna sempre stare attenti. Un discorso molto delicato, però sì, incendi come temporali, come grandinate, come inondazioni, come uragani, cicloni, lo schema fondamentale è sempre quello, ossia non tanto il fatto che accadano, perché accadono e continueranno ad accadere, come anche i terremoti, anche se questi non possiamo collegarli al clima, ma cambia la loro frequenza e cambia la loro intensità. Perché c'è una maggiore energia e quindi questa energia in qualche modo, se da una parte è entrata, da un'altra deve uscire.
Ok, capito.
Quindi è un rilascio di energia anche questo.
Quindi è per questo che se, diciamo, sono dovuti gli incendi al sud Italia e i tornadi o super grandinate al nord Italia.
Sì.
Un grande rilascio di energia
una
volta. Ok, perfetto. Chiaro,
c'è un accumulo maggiore, temperature maggiori e ovviamente... questa temperatura poi attraverso processi termodinamici, fisici, viene in qualche modo assorbita ma poi viene rilasciata. Argomento molto importante per quanto riguarda l'assorbimento, c'è da dire per il clima, per il cambiamento climatico, che fino ad oggi ciò che ha fatto tantissimo da cuscino sono gli oceani. Gli oceani hanno assorbito un sacco di energia perché l'acqua ha un potere d'assorbimento, una capacità termica enorme. E quindi grossa parte di questo aumento di energia nel sistema Terra è stato assorbito dagli oceani. Però questo ovviamente comporta qualcosa.
Un aumento di energia e di temperatura delle acque.
Delle acque, che comporta ovviamente, ad esempio, dal punto di vista estetico, lo sbiancamento dei coralli, cioè lo sparire delle barriere coralline, che per noi sono un dono naturale, cioè qualcosa di stupendo. Però ovviamente questo comporta poi, ad esempio, il rilascio magari di minori quantità di ossigeno, perché ovviamente sono tutte specie che muoiono,
certo,
che possono rilasciare ossigeno o che comunque vanno a distruggere degli ecosistemi.
Esatto.
Quindi avremo un minor quantitativo di pesci, sempre meno biodiversità e, come sappiamo, sempre meno... Cioè è un ciclo.
Sì, sì, è un ciclo, e non è un loop che non finisce mai.
Esatto, e la cosa importante da dire dal punto di vista, appunto, fisico-climatico è che anche noi smettessimo oggi di inquinare, ci fermassimo oggi, da oggi
non si inquina più,
tutti non inquinerebbero più, saremmo tutti ultra stra sostenibili al 100%, ok? Impossibile, utopia. Questo non significa che domani il mondo sarebbe a posto, la Terra in questa notte si rimetterebbe a posto. Ovviamente c'è un equilibrio che si è spostato e che non ritornerebbe a quello precedente, se ne creerebbe un altro.
Certo.
Okay. Quindi gli effetti di ciò che noi stiamo emettendo adesso, di ciò che noi stiamo
facendo ora,
delle alterazioni che noi stiamo andando a mettere nel clima, a comportare nel clima, noi li vedremo in tempi scala lunghi, perché il sistema clima non reagisce dopo due giorni.
Ok, certo.
Infatti
c'è un tempo di delay tra quello che facciamo e la reazione che vediamo.
Esatto. Cioè, come abbiamo detto, la rivoluzione industriale è iniziata a fine 800.
Sì, okay.
E poi iniziamo a vedere sempre più a comparire nel 900 e inizio 2000 catastrofi, incendi, esatto. E sarà sempre, dobbiamo abituarci sempre di più se andiamo avanti con questi stili di vita.
Quindi cercare di crearci il nostro bel bunkerino sottoterra e cercare di sopravvivere lì.
Scappare quando alla si può.
Fallout, finiremo.
Ah, non l'ho mai visto.
È un videogioco.
Ah, non so giocare.
Ok. Beh, quello però è più un post-apocalittico dovuto a, diciamo, esplosioni nucleari, quindi diverso.
Okay.
Forse più a... cosa mi viene in questo momento?
La follia dell'uomo.
Sì, vabbè. Anyway, hai visto Oppenheimer?
Oppenheimer sì.
Visto. Tanta roba.
Carino. Secondo me hanno allungato un po' troppo la broda, potevano...
tagliare.
Compattarlo un po', però molto bello.
Sì, sì, no, molto strabello. Bello. Forse troppo dinamico, nel senso che davvero c'erano troppi tagli e tu dovevi stare super concentrato,
se no eri... Fine, quando inquadravano l'uno e l'altro.
Sì, sì.
Cioè, molto belle le inquadrature, poi il fatto per appunto che fossero stradinamiche, però sì. Cioè, richiede... Cioè, alla fine
delle ore io ero spacciato. Cioè,
non mi sono alzato che tra aver giocato una partita di calcio. Cioè. Ero un tutt'uno con la poltrona del cinema, però no, molto bello.
Ma anche quella era effettivamente possibile, cioè nel film lo dicono, effettivamente era così, che riscaldando attraverso l'esplosione così tanto, forse era la stratosfera, sarebbe innescato una reazione nucleare che avrebbe distrutto la Terra.
Ah, cioè, oddio... Lì c'erano menti che una di loro faceva da sola 10, forse anche di più, quindi se loro hanno detto così prenderei sicuramente per buono quello. Però sicuramente sì, cioè che per l'appunto anche i modelli, perché oggi ovviamente il clima si basa su modelli, le previsioni meteo sono dei modelli.
Sono delle equazioni, degli algoritmi.
Sono algoritmi che sono andati sviluppandosi sempre di più nell'arco degli anni e ad oggi sono ottimi, soprattutto nei tre giorni. Nei tre giorni abbiamo delle previsioni che sono molto molto affidabili. Oltre i tre giorni già ovviamente iniziano ad essere meno affidabili, però nei tre giorni sono estremamente affidabili e queste modellistiche si basano per l'appunto su dati che vengono presi tutti i giorni, solo che molto spesso sono a larga scala, quindi a piccola scala è ancora molto difficile, cioè a livello zonale, definiamolo così, a livello zonale è davvero difficile, cioè definire, non so, per farti un esempio pratico, quando avviene una grandinata grossa, e adesso le compagnie di assicurazioni vanno poi a chiedere alle stazioni meteorologiche se effettivamente c'è stata una grandinata in determinati posti, perché cosa accadeva? Accadeva che magari contadino X diceva io ho avuto la grandinata, perché era lì vicino dove era stata la grandinata, anche se non era vero, si faceva risarcire tot 1000 euro. Per okay. farti un esempio pratico.
Sì, sì, sì.
Okay. Quindi sono molto importanti, ovviamente, queste rilevazioni, però a livello zonale sono molto difficili, cioè è molto difficile definire sì in questo punto qui, in questo punto no. Cioè,
una regione, diciamo,
hanno delle scale comunque ampie. Mm. E quindi si può andare a definire il clima dell'Italia, vabbè, anche di una regione, anche di aree, diciamo, abbastanza relativamente piccole, però a livello zonale è difficile, quindi andare a dire anche per loro, ai loro tempi, in cui sicuramente era la conoscenza era minore, per quanto le loro menti fossero brillantissime, andare a sapere cosa avrebbe innescato quella reazione a livello atomico, che già era un'invenzione
sì, esatto,
stra-rivoluzionaria, incredibile, era davvero difficile. Cioè, quindi la mia risposta in realtà non è una risposta, è un boh.
Okay.
Cioè no, è un no perché ovviamente non è accaduto. Però se sono arrivati a teorizzarlo e a pensare che potesse accadere, significa che qualche fondamento c'è.
Sì, 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 esatto. Magari serve davvero un quantitativo di energia ancora superiore, diciamo, a quello per poterlo scatenare.
Potrebbe essere, non ho idea.
Incredibile.
Lì dopo è fisica atomica e purtroppo sono
poco comunque un argomento,
ma poco
sì, esatto, non è un argomento semplice. O uno lo studia e quindi lo sa o niente.
Sa cosa accade.
Esatto. Diamo i saluti. Per me è stato un piacere averti come ospite.
Piacere mio, ovviamente. Grazie dell'invito.
E ci vediamo al prossimo episodio.